Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Caro chef, benvenuto, benvenuto. 5 dicembre, inizio di dicembre, siamo vicinissimi a Sant'Ambrose. Abbiamo però già parlato settimana scorsa tanto di riso, Milano, zafferano.
E oggi l'ingrediente di oggi ti piace, vero?
L'ingrediente di oggi mi piace.
Hai accettato.
Con grande entusiasmo, okay, è la triglia.
La triglia.
Non il pesce più semplice da mangiare, no?
Neanche da lavorare, perché
neanche
tu sai
lavorare.
Sulle spine, devi fare molta attenzione.
Pieno di spinette, però
molta
buonissimo,
attenzione.
Buonissimo,
no, fantastico, gustoso. Fantastico.
Molto gustoso, vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SOS Oldani, con il più goloso che riceverà il Pop Raps del professor Oldani, e con tutte le ricette. E io do già il benvenuto a Luca Bizzarri. Come definirlo? Attore, cabarettista, conduttore televisivo, sex symbol, chef, ma soprattutto scrittore, perché disturbo della pubblica quiete, insomma, ho letto delle critiche, stai spingendo,
Ciao Luca.
Sta andando bene, però sex symbol mi pare forse quella più azzeccata, diciamo.
Sì. Beh, infatti sì, è il punto di partenza, symbol, insomma, sì. Con
Tom
anni...
Bird the Fam.
Sì, the fam. Senti, che rapporto hai con la triglia?
Da ligure sicuramente sarà un grande rapporto che tu hai, vero,
no,
Luca?
C'è un rapporto, mi piacciono moltissimo, però a parte che è difficilissimo da pescare, io sono un pescatore di mare ed è molto difficile da pescare, e poi veramente lavorarlo è un casino, cioè io ci rinuncio sempre. Non credo di aver mai cucinato una triglia in vita mia, l'ho mangiata, già fatta da qualcun altro, ma mai cucinata in vita mia, perché è troppo un casino, troppe spine.
Come si risolve questo casino con queste spine?
Ma con le spine è molto semplice, ci sono le pinzette, prima cosa le devi scomare, poi le sfiletti e poi con la pinzetta una per una la levi, insomma il lavoro certosino del cuoco,
lavoro
è anche quello, assolutamente. E vi garantisco che senza la presenza di queste spine, che poi nelle trigliette più piccole è impalpabile, cioè non la senti perché poi le friggi e va bene, quelle un po' più grosse, le barbute le chiamano, con la barbetta sotto, che sono intense anche di sapore, sono un filo più grosse, però con la pinzetta apposita, e io ribadisco quella giapponese è perfetta, riesci a pulirle, poi insomma a impanarle o a fare tutto quel lavoro che puoi fare. Magari non le sconsiglierei da buttare, da mettere quelle grosse nelle zuppe di mare, ecco, questo è il mio consiglio piccolo che tanta gente vedo che fa.
Che tu l'hai fatto qualche volta, Bizzarri?
No, però qualche volta mi sono trovato qualche spina conficcata nel palato mangiando una zuppa di mare con dentro le triglie. Quello mi è successo più di una volta e credo di non essere il solo, perché
io una sera, pensa, prima del primo lockdown a gennaio, sera appena tornato da un viaggio dopo a fine vacanze a casa di Tommaso Paradiso, mi sono beccato una spinetta, un pesce buonissimo, cucinato buonissimo al sale, e sono finito al pronto soccorso, dove miracolosamente insomma mi hanno, alle 4 di notte mi hanno tolto la spina che mi era rimasta conficcata. Può succedere, tra l'altro era tutta incrociata, sai, proprio il massimo delle sfighe, con l'infermiera che mi diceva: ma guardi, sicuramente non ci sarà, sicuramente è solo una sensazione, sicuramente, ma figura, invece era messa proprio, era conficcata al contrario, vabbè, era un gran casino. Invece tu sei un pescatore di mare, e quali sono i pesci che ti danno più soddisfazione?
Aspetta, esci adesso a pescare, cosa fai adesso? Però
sono un ex pescatore, nel senso che da ragazzino andavo spesso, poi un paio d'anni fa mi è tornata la fiaccola, il fuoco sacro, e adesso sul lockdown, cose così, non sono più andato, molto che non vado.
Ecco, ma dal punto di vista proprio dell'emozione del pescatore, della tua personale, qual è il pesce che dà più soddisfazione pescare?
Il sarago tira molto, mi piace molto. La vuga anche non è male, però è un po' più sbiciotta da prendere. Insomma, io sono un pescatore. Lo faccio più per passione che per prendere i pesci. Io di pesci ne prendo pochissimi, però mi piace star lì, mi piace tutta la ritualità.
L'attesa, no?
C'è una stagionalità dei pesci dove tu peschi o quando ti buttavi?
Io guarda, essendo anche abbastanza pigro, tengo a pescare nelle stagioni calde, andare a prendere del freddo, l'ho fatto da ragazzino. Mi ricordo nel porticciolo di Camogli delle mattinate d'invernali, un freddo cane, una roba che non si poteva resistere, però eravamo ragazzi ed era divertente anche quello. Adesso faccio un po' più fatica, poi adesso c'è un piccolo gozzo, io ogni tanto esco col gozzo e allora si va per ricciole, per orate. Mi è capitato di prendere, ormai si prendono i barracuda qua davanti a Genova, che è una cosa un po' strana, ma mi è capitato di prenderne più di uno.
C'è un po' di casini, un po' di casini col clima, un po' di rimescolamento del clima.
Sì. Come... tanti barracuda, che credo siano immangiabili, Davide, non lo so, non credo che si possano mangiare.
No, che io sappia in vendita nei mercati non ce n'è, per cui non so se qualcuno l'ha assaggiato.
Siamo aperti, già abbiamo avuto problemi insomma con i mercati nell'ultimo anno.
Vero.
Anche devo dire, poi insomma c'è chi studia questi aspetti in maniera molto più strutturata, ovviamente anche tutto ciò che si lega al cambiamento climatico, alla deforestazione, sappiamo che insomma poi molto probabilmente ha un'incidenza anche sulla variazione dell'ecosistema, in qualche modo ovviamente si sta ancora studiando questi cambiamenti. Possono portare a tutta una serie di problemi che ben conosciamo e che speriamo si possano risolvere. Però insomma c'è una filosofia del mare. Tu sei pescatore, Oldani? No, tu
no,
sei
pescatore,
uomo di
pescatore, devo dire, un paio di volte. No, mi sono buttato, ho preso un paio di polpi qualche anno fa dalla barca, però poi chiusa lì la storia.
Mariello, non è male.
Mi piace, insomma, andare sotto mi piace, però non ho, devo dire, no, la passione.
Tu invece
pesca,
sei un pescatore, diciamo, non subacqueo, sei un pescatore dalla barca, no?
Da barca, ma più da scoglio. La scoglio è quella che mi piace di più. Poi ogni tanto mi piace anche andare, qua c'è un lago, il lago del Brugneto, qua sopra Genova, che lì proprio per credo di 40 anni non aver mai preso un pesce, però è bellissimo, vai lì nel lago, magari mi porto il cane, capito, metti la canna in acqua, stai lì, guardi un galleggiante fermo per 3 ore, poi rimetti tutto e ne torni a casa.
E pensi che hai veramente speso bene il tuo tempo, no?
Sì, guarda, ti assicuro che sembra così, ma sembra una perdita di tempo, invece sono le giornate più rilassanti che tu puoi avere.
Sto perdendo tempo e penso che mi va, dice Calcutta, e devo dire che sprecare il tempo è una grande filosofia di vita. Senti, non hai sprecato invece il tempo parlando di Mamadou, no? E adesso senza spoilerare troppo, però insomma ho letto delle recensioni fantastiche, il libro non l'ho ancora letto, confesso, ma ce l'ho e sono pronto, anche perché ti avevo fatto la recensione, quella sì. Com'era? La peggiore?
la miglior recensione senza aver letto il libro, si vinceva una copia del libro, devo dire che... E sceglieva Bartezzaghi, ho fatto scegliere a Bartezzaghi la miglior recensione senza aver letto il libro.
Beh, ma non l'ho vinto solo io, no? Saremmo stati un
no,
po'.
No, ha vinto Uftu, a te l'ho mandato per piaceria.
Ok, ma ero illuso.
Ha vinto uno che ha scritto "è così bello che fa venire voglia di leggerlo".
mi sembra fantastico, mi sembra fattuale. Insomma, è una black comedy, possiamo dire, è un po', c'è cioè una comicità noir, no? Ma è anche un modo di mettersi. Vai.
È la storia di tre persone, tutto il libro dura 5 ore, una storia che dura 5 ore, sono due poliziotti e un ragazzo senegalese che vuole a tutti i costi andare in galera, anche se non ha fatto niente. E ci vogliono queste 5 ore per capire perché vuole andare in galera e per capire come andrà a finire.
Ecco, ed è un modo anche per insomma, mettersi nei panni di cose molto semplici, no? Senza fare grandi filosofie sull'immigrazione, senza entrare in aspetti strettamente politici, ma proprio sulla quotidianità.
Non è un libro sull'immigrazione, è un libro sulle persone, sul fatto, per esempio, che molto spesso quando ci troviamo un piccolo problema davanti, invece di affrontarlo, tendiamo a rimandarlo o ad affidarlo a qualcun altro, e molto, molto spesso le cose peggiorano facendo così.
Diventa il doppio il problema.
Forse mai come adesso questa cosa poi è risultata vera, no? Cioè che invece di affrontare il problema si tenta sempre di rimandarlo e le cose non migliorano mai.
Senti, ci fermiamo solo un attimo, poi voglio capire se sai cucinare o no.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, Luca Bizzarri, come te la cavi? I fornelli, te la cavi?
Insomma, diciamo che ho altre qualità. Oltretutto io adesso, soprattutto nei 2 lockdown, abitando da solo e avendo tutti i ristoranti chiusi, sono obbligato a farmi da mangiare. Però diciamo che non ho molta varietà nei miei piatti, sono abbastanza monotono in cucina, diciamo, non sono molto...
Però si intende di cucina, Luca, perché quando è stato da me, insomma, vedi chi si intende, chi no, chi apprezza, insomma, come mangia e tutto.
È molto anche legata alla passione, cioè da quanto ti piace il cibo, no? Oltre che alla curiosità.
Ma secondo
Io
me
sono
sì.
più curi- sono più curioso che passionale, nel senso che per esempio mi piace andare a vedere come lavorano i grandi, come Davide, come altri. Poi non mi metterei mai lì a farlo,
no,
però mi piace molto vedere il talento, no? Come me, credo che io sono ammirato dal talento in tutti i campi, e quindi anche nel campo della cucina il talento mi affascina e mi incuriosisce.
Ma Luca, tu perché tu ti sei buttato un po' nella ristorazione o mi sbaglio? È una cosa che
sì, io ho un ristorante qua a Genova che adesso ho dato in gestione, ma l'ho gestito io per qualche anno, in cui ho perso naturalmente un sacco di soldi, però mi sono divertito. No, avevo avuto quest'idea anni fa di fare un ristorante e chiamarlo Le Mamme, e l'idea originaria era di andare a fare un ristorante dove in cucina c'erano delle mamme. Avevo assunto delle mamme, proprio delle casalinghe, che ogni sera faceva a giro, c'era un menù che era come andare a mangiare dalla mamma, però, cioè c'era la fettina, capito? Non era grande.
E non è andato bene, una cosa, mi sembra un'idea geniale nella sua semplicità.
È come tante delle cose che ho fatto, tutti mi dicevano, questa cosa dovevi farla a Milano, non a Genova, queste cose dopo.
No, però poi bisogna scindere, tu Luca l'avrai capito perché hai toccato, bisogna scindere un po' la parte poetica con la parte poi imprenditoriale,
perché
la mia mamma è bravissima,
dovevi chiamare Oldani, allora un giorno a settimana ti noleggiava la mamma che è bravissima a cucinare e poi ti davo una consulenza. Comunque ho trovato la recensione del tuo libro, corrosivo, ovviamente fatta senza averlo letto, corrosivo, visionario, spiazzante, un libro irrinunciabile che con la sua copertina colorata è ottimo anche come sfondo per le dirette su Zoom. Mi sembra buona recensione.
No, allora avevi vinto, sì.
Senti, ma vogliamo parlare un po' delle acciughe? Perché io però non lo so, ti associo alle acciughe. Così, sbaglio?
Io sono uno dei miei piatti preferiti, le acciughe.
Sono Genova, dai.
Le mangio in quantità industriale, mi piacciono in tutti i modi, mi piacciono fritte, mi piace il bagnum di acciughe, mi piacciono al forno. Guarda, ogni tanto io ho un amico ristoratore e facciamo delle cene solo acciughe, dall'antipasto al secondo.
Che bello,
mi piace molto.
Fantastico, mi piace un sacco. Anche a me, devo dire, pesce azzurro.
E poi adesso mi hai risvegliato invece anche la cucina di terra ligure, il capomagro, insomma il prebugiun, tutte queste cose meravigliose.
Il capomagro lo fa molto buono la mia mamma. La mia mamma fa un grande capomagro, molto difficile da fare.
Mi è venuta un'idea, perché non dice alla tua mamma se apre un ristorante, lo chiama La Mamma? e fa il capomagro tutte le sere. Senti, Oldani ha appena scritto su un foglio, perché è autoironico, ha scritto pesto con burro, perché lui nel pesto
abbiamo ritoccato
ogni volta che ci sentiamo.
Esatto, basta con sta roba, ma l'ha scritto su un foglio, basta,
si va a finire sempre su sta roba qua,
ma è ridicolo.
Oldani è bravo, figuriamoci se ha fama internazionale, ma sul pesto non andremo mai d'accordo.
Ma non esiste.
Ti convincerò, Luca, ti convincerò la prossima primavera, quando saremo tutti fuori al Do, ti farò assaggiare il pesto così, guarda.
Ma no, ma nel senso che il pesto col burro magari è buonissimo, ma non è pesto, cioè il pesto è una cosa. Poi se ci mette delle altre cose, tu lo chiami salsa verde, lo chiami come vuoi, però il pesto è un'altra roba.
Vabbè, sorvoliamo questo tasto, non tocchiamolo più questo tasto, dai, va bene.
Direi che abbiamo già dato. Va bene, professor Bizzarri, complimenti per il suo disturbo,
grazie,
il suo disturbo
grazie,
della pubblica ragazzi. Quiete, e mi raccomando, cioè, continua a fare quello che fai benissimo. Ci sono delle cose che ci vuoi dire culturali di Genova legate al cibo?
Guarda,
no,
spero di riaprire presto Palazzo Ducale, che abbiamo delle mostre ferme lì.
Che cosa abbiamo? Ci puoi dire qualcosa?
Abbiamo un Michelangelo che sta soffrendo al chiuso, e spero al più presto che quest'incubo finisca e che si possano riaprire le porte dei musei, perché c'è tanto bisogno anche di cultura in questo periodo.
Grazie a Luca Bizzarri.
Ciao Luca, grazie.
Ciao. Allora, le triglie, lo sai Oldani, fanno parte della famiglia delle mulide, le loro caratteristiche sono il colore rosso e giallo della pelle, la presenza di due vistosi barbigli che servono per sondare la sabbia e le rocce, ma soprattutto, come ben sai, le triglie si dividono in triglie di fango e triglie di scoglio. Come cambiano fango e scoglio? Che è una visione politica, no? che succede?
No, le pinne sono leggermente più gialle quelle di fango, quelle di scoglio sono hanno un colore un po' più intenso, rosso, le barbu, quelle che i francesi chiamano, definiscono così.
Le?
Barbute, l'hai già detto tu.
Triglia barbute.
Per cui la differenza è quella, la cosa che accomuna la triglia è proprio questa intensità di mare che si sente quando tu la cucini, per cui devi fare molta attenzione nelle cotture. Ricordiamo naturalmente i prezzi, perché è un po' quello che vogliamo dare quest'anno, giusto per l'economia applicata alla famiglia. Le triglie di scoglio mediterraneo vanno dai 4 euro ai 5 euro al chilo, mentre quelle di sabbia vanno dai 6 euro ai 7 euro più o meno in questo periodo.
Bene, andiamo da Giuseppe Mancino, chef del ristorante 2 stelle Michelin Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Ciao Giuseppe, come va?
Buongiorno, tutto bene, grazie dell'invito.
Ciao Giuseppe, grazie a te. Com'è questo momento? Insomma, immagino che i problemi siano un po' gli stessi per tutti. I problemi anche un po' la delusione di non poter lavorare come in altri momenti, anche se poi forse all'interno di un albergo c'è ancora uno spazio di ristorazione?
No, in questo momento siamo chiusi per manutenzione straordinaria, per questo ci rifacciamo un pochettino il look. Io sono sempre qui al lavoro, diciamo proiettiamo già la stagione successiva. Ovviamente non ci fermiamo mai, siamo sempre, diciamo, sempre a passo con i tempi e cerchiamo sempre di non farci mai mancare nulla.
Com'è il lavoro di uno chef quando non cucina? Cioè, in un momento come questo di chiusura, nel vostro caso per manutenzione, state approfittando, insomma, dello stop forzato per rifarvi il look, ma che cosa si fa? Si degusta, si ricerca, si ragiona?
Sicuramente si dedica un po' di tempo alla famiglia, che avendo, diciamo, con la nostra vita facciamo dei ritmi alti, per questo ci concentriamo un po' con la famiglia. Sono sicuramente chi è abituato a lavorare tante ore, a stare sempre a contatto con tantissime persone, non è facile lasciare il proprio posto di lavoro, la propria attività. Solo ovviamente io mi diverto un pochettino la mattina, cucino, preparo il pranzo per la famiglia e poi arrivo qui al Principe e faccio un pochettino la mia ricerca su qualche piatto, su qualcosa futura o come organizzare il prossimo lavoro.
Senti Giuseppe,
diciamo, non ci fermiamo mai.
Prego. Scusami se ti interrompo, oggi parliamo di triglia. Tu so che naturalmente hai non la specialità, perché non mi piace dirlo, però è uno dei prodotti, uno dei pesci che tu apprezzi maggiormente.
Il mio pesce preferito, la triglia,
ecco,
di scoglio.
Ecco, allora ci dai un paio di dritte su come poterla cucinare o un tuo piatto che magari sarà presente nel futuro menù quando ci rimetteremo tutti in moto?
Allora, sicuramente io amo la triglia di scoglio e non la triglia di fango. Ovviamente qui siamo a Viareggio, siamo nella patria, diciamo, del pescato, ma come trovo la triglia a Livorno, la triglia di scoglio che si trova a Livorno, diciamo, ha un sapore intenso, diciamo, che ti lascia proprio le mani, sembra che hai toccato il mare da vicino. A differenza della triglia di fango, io l'amo proprio in un modo implorativo, diciamo. Poi anche col pescatore lo faccio diventare matto, perché dico, mi servono da 8 centimetri. Ovviamente anche la triglia ha la sua importanza. Io tipo l'amo, ovviamente la sfiletto, la sfiletto al libro, per questo rimane la coda con le due parti dei due filetti e la cucino nel pane toscano. Ovviamente viene fatta questa cottura che all'esterno rimane croccante, perché con la cottura leggera in padella con un po' di extravergine, invece nel mezzo rimane leggermente crudina. E di solito lo chiamo un piatto col vestito, che è un piatto che si può cambiare in base alla stagionalità. Io in questo momento, o quando apriremo verso marzo o verso aprile, non sappiamo ancora il momento, il mio pensiero è di abbinarla con i piselli, una giardiniera di verdure e una salsa a caciucco. Solo anche in questo momento l'abbinavamo con la mozzarella di bufala e le cime di rapa, per questo diciamo è un piatto che mi diverto a 360 gradi.
Quindi
prego.
Condividi sempre la tua cultura, il tuo DNA campano con quello toscano, che è quello che ti ha un po' adottato, no?
Sì, diciamo, sono 16 anni che vivo qui a Viareggio e faccio parte del Principe Piemonte, solo ovviamente cerco sempre di unire sia l'identità mia campana con il territorio toscano. Certo. Ovviamente sono faccio parte della società di questa città e sono ipercontento di vivere qui, e la triglia ne rende partecipe, perché abbinandola con un formaggio, con una mozzarella, è un abbinamento molto molto, diciamo, giusto come ingredienti.
Allora ascoltaci, perché fra poco avremo un giornalista del mattino e parleremo della meravigliosa cucina napoletana. Grazie di cuore a Giuseppe Mancino. Ci fermiamo e poi torniamo con tante altre cose, con ricette e tutto il resto.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, siamo sempre qui a parlare della triglia. In cucina viene utilizzata cotta, intera oppure sfilettata da mettere a marinare.
Farcita anche a volte.
Farcita, in cartoccia, alla brace, in brodo, fritta, farcita ovviamente. E poi, insomma, siamo di attualità perché sappiamo che la triglia ha anche un suo valore particolare durante le feste natalizie, anche se sarà, temo, un Natale un po' diverso. Adesso andiamo invece allo spazio news. Vai. Allora, partiamo dalla pesca, con il Covid che torna a tagliare i prezzi e le vendite a due cifre. Calano i prezzi per i pesci, per i molluschi, per i crostacei, addirittura anche del 30%. Le vendite risentono inevitabilmente delle limitazioni anti-Covid che sono state imposte dal governo a seconda delle zone. A metà novembre, nelle regioni gialle, la pressione media è del 20%, in quelle arancioni siamo fra il 30 e il 40, fino ad arrivare anche al 70% nelle zone rosse. E questo, insomma, era abbastanza intuitivo, purtroppo. Il biologico cambia canale. Il supermercato 47% sta battendo i negozi specializzati. I consumatori preferiscono comprare alimenti bio nelle catene della grande distribuzione organizzata. Cresce il numero dei prodotti a marchio, e questo è un segno evidentemente importante. Esatto, si è passati dai 4.300 prodotti biologici del 2018 ai 4.700 dell'anno scorso, quindi più 8% soltanto in un anno, e la forza motrice del bio è cresciuta tantissimo, insomma, con i supermercati che hanno un ruolo sempre più importante, dal 27 al 47% del totale delle vendite biologiche attraverso questo canale. E poi, assegnati gli Oscar delle eccellenze agroalimentari dall'associazione Italy Food Awards, io do il benvenuto a Donato Ala Giordano. Ciao!
Ciao Pierluigi, ciao Davide.
Ciao, buongiorno.
Tra l'altro mi verrebbe, insomma, subito di parlare di golf, perché, insomma, sai che, pur essendo scarsissimo, è una mia passione, e ha degli aspetti, in 30 secondi, ha degli aspetti in comune col buon vivere e col buon bere e col buon mangiare, no? Cioè, insomma, il golf si adatta perfettamente a tutto questo.
E beh, tu lo sai, perché frequentando i campi no, a parte no,
perché giochi
mangio meglio di come gioco.
Giochi e mangi, e c'è molta affinità tra il food e il golf, perché comunque è uno stile di vita, così come il mangiare. Il food è uno stile di vita, il golf è un abbinamento perfetto.
Torniamo al punto di partenza. Allora, l'assegnazione degli Oscar delle eccellenze agroalimentari da parte dell'associazione Italy Food Awards, che cosa sono?
In pratica noi premiamo le aziende attraverso i prodotti, cioè noi non premiamo i prodotti, perché è difficile poter dire il miglior olio della Puglia è, perché per dirlo bisogna che partecipino tutti, e invece noi no, cerchiamo di premiare le aziende che ci inviano i prodotti durante un periodo che varia tra i 4 e i 5 mesi, e poi i giudici che durante il periodo danno dei giudizi si riuniscono e facciamo poi una serata di gala, proprio un Oscar delle eccellenze. Come hai detto tu, sfruttiamo la parte golf e facciamo incontrare questi produttori, piccoli, grandi, insieme, per poter dare sfogo alla loro, come dire, creatività e immaginazione nell'ambito poi della comunicazione.
Le nuove prodotti che avete scoperto, che vi hanno mandato, insomma, quello che ci incuriosisce un po'.
Beh, guarda Davide, allora il nostro metodo è molto semplice, nel senso che abbiamo la possibilità di far degustare alla cieca i prodotti. Questo significa che anche i piccolissimi produttori che non riescono a partecipare ai vari concorsi possono mandare la loro merce. Quindi ti faccio un piccolissimo esempio: in Toscana è successo che durante una giuria due ragazzi sono arrivati con un frigo, un piccolo frigo portatile, due ragazzi molto giovani della zona di Livorno, che hanno portato il loro gelato. Era una gelateria che partecipava a questo concorso e alla fine sono riusciti a vincere perché avevano un prodotto assolutamente eccezionale, curato nei minimi particolari. Il ragazzo era uno di quelli che andava alla ricerca delle materie prime vere. E certo, quindi sono riusciti a portare a casa un premio
importante. Va bene, giuria composta da chef, da food blogger, da giornalisti enogastronomici, addetti ai lavori, insomma, mi raccomando, continuiamo tutti a dare un
sulla
contributo
qualità,
sulla qualità,
soprattutto.
Sì, questo
qualità,
focus particolare, qualità, qualità, questo era un po' il mio, qualità, il mio piccolo, mio piccolo slogan, non resi qualità, mi viene superamente Bobo Vieri che mi prende in giro. Grazie,
grazie,
grazie a Donato,
grazie.
Ci vedremo, grazie, spero, sul green. E allora, andiamo con la nostra prima ricetta, eccoci qua, triglie, com'è che si dice?
Confì.
Triglie, confì.
Crema di patate, crema... barbabietola e maracuja.
Maracuja! Ma
un po' internazionale.
È un po' esotico questo
piatto. Un po' internazionale, sì. Allora, per quattro persone puliamo e squamiamo le due triglie. Le squame delle triglie sono abbastanza grandi, per cui con un coltello, con l'aiuto di un coltello o naturalmente di uno squamapesce si puliscono, si toglie, si sfilettano. Le mettiamo a 57 gradi per circa 20 minuti immerse nell'olio di semi di girasole, perché la cottura confì è una cottura nell'immersione totale di un grasso. Le scogliamo, le regoliamo di sale e le teniamo da parte. Per la purea invece cuociamo in acqua bollente e salata 150 g di patate sbucciate e tagliate a piccoli pezzi. Le scogliamo, le frulliamo assieme a una barbabietola cotta a vapore precedentemente, aggiungiamo 30-40 g di burro e regoliamo di sale. Disponiamo la purea di patate e di barbabietola nel centro del piatto e poi la triglia alla fine con 5 g di fave di cacao. E di questa cottura, che ne abbiamo già parlato, che abbiamo utilizzato per carni o per altre tipologie di pesci oppure per verdure, è una cottura che non bistratta gli ingredienti, i prodotti, nonostante sia immersa totalmente in un grasso. In questo caso con la triglia, mantenendo la temperatura di 57 gradi, si arriva ad avere un prodotto non secco, non troppo stopposo alla fine, ma che all'interno mantenga una cottura leggermente rosa che ti possa far apprezzare la triglia quale grande prodotto che noi, insomma, che a me piace molto.
Ah, piace molto anche a me. Devo dire che tu sai fare gli occhi a triglia? Li fai gli occhi di triglia?
Così,
ah,
no?
Sono così, adesso siamo in radio quindi non si può vedere, ma ha fatto gli occhi proprio da ebete innamorato, no? Si dice questa cosa di fare l'occhio, sì, da pesce morto. Senti, invece c'è questa cosa, noi siamo sempre molto attenti ovviamente alla stagionalità, alla tracciatura. Febbraio è il mese sconsigliato, no? È il mese in cui il consumo delle triglie, i prezzi aumentano, e forse perché quello è statisticamente il mese in cui il resto dell'offerta di pesce diminuisce, quindi...
No, oppure direi anche che nella pesca, nei pesci c'è anche lì una stagionalità. Noi siamo, certo, arrivati, certo, a rintasare, cioè a prendere tutto quello che si poteva, lamentandoci poi prima della pandemia che non c'era ripopolamento del mare, perché si raschiava tutto. Invece anche in quel caso, come si fa nella parte delle verdure, nella parte anche delle carni eccetera, c'è una stagionalità del pesce, per cui seguendo anche il microclima, seguendo la stagionalità, si possono avere i mari che non vengono così bistrattati. Adesso invece abbiamo l'effetto contrario, che non potendo pescare hai mari affollati, per cui abbiamo questo grosso problema. Però la stagionalità del pesce è molto importante. Difatti nel mio ristorante, quando decidiamo di fare i menù e le carte che andiamo poi a servire ai nostri ospiti, decidiamo in base a quello che è la stagione consigliata.
Come decidi? C'è un momento in cui vi riunite?
Ma no, decidiamo,
brainstorming,
è
no?
Tutto un work in progress che facciamo nell'anno. Adesso noi stavamo lavorando sull'inverno che però avevamo già messo fieno in cascina l'anno scorso, nell'inverno scorso,
certo,
con prodotti, provarli, perché nel momento in cui tu fai le prove dei piatti devi avere il
quanto
prodotto.
Quanto ci vuole per una nuova ricetta per andare in carta? Cioè,
Un anno.
Cioè
di anno
momento...
in anno, di anno in anno.
Cioè se tu pensi una cosa...
Adesso siamo in autunno, quindi noi evidentemente stiamo lavorando, adesso no perché siamo chiusi, però avremmo lavorato sull'autunno, adesso si prendevano gli spunti in base ai prodotti che abbiamo adesso per la carta dell'autunno del 2021.
Ah. come la moda praticamente.
Sì, come la moda, però non è in vendita, a differenza della moda è un'idea, è uno studio che fai anticipando un anno.
Chiarissimo, fra poco torniamo, abbiamo ancora una ricetta, abbiamo ancora degli ospiti, abbiamo ancora gli Assessori Soldani e di tutto di più, fra poco.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, fra poco gli Assessori Soldani, ma prima triglie assortite, topinambur e salsa all'arancia.
Arrostite.
Arrostite, che ho detto?
Assortite.
Ah, vabbè, sono bollito. Dai, arrostite. Ho detto assortite. Assortite. È bello, però. Vabbè, allora, sono triglie, assortite e arrostite.
Ti cambio la ricetta. Tu, chef, l'hai cambiata. Mettiamo assortite con quelle da scoglio, quelle da sabbia.
Va
bene,
vai.
Ok, good. Allora, puliamo e squamiamo le triglie, le sfilettiamo, le facciamo arrostire in una padella con un velo di olio e un pizzico di sale. Le leviamo dalla padella, teniamo al caldo, sgrassiamo la padella e aggiungiamo 200 grammi, 2 decilitri più o meno di succo di arancio filtrato. Lo facciamo ridurre ulteriormente, aggiungiamo 100 ml di brodo di pesce, facciamo ridurre ancora per addensare la salsa, togliamo dal fuoco, aggiungiamo un pizzico di sale, filtriamo e quando la temperatura della salsa sarà un po' più intiepidita aggiungiamo 10 grammi di burro, senti bene, burro nudo e crudo, così che addenserà ancora di più la salsa.
Senza pesto,
E la napperà.
No, sarà senza.
Ok, poi invece serviremo questi filetti di triglia con la loro salsa all'arancia, con del topinambur che avremo sbucciato, tagliato a fette e arrostito con altrettante patate, più o meno 100 grammi di topinambur, 100 grammi di patate, in una padella con un filo di olio, un pizzico di sale, del pepe nero. Dopodiché disponiamo appunto questa topinambur, la patata, nel centro del piatto e nappiamo con la salsa all'arancia e le nostre triglie.
Bene, mi sembra molto molto interessante. SOS Oldani, vai!
SOS Oldani.
Filippo da Bressara Bottarone.
Ciao chef, ieri ho voluto cambiare e al posto della tradizionale panna da cucina ho comprato una crema vegetale di riso. Mi suggerisci una ricetta per usarla? Grazie mille.
La densità è assolutamente interessante di questo prodotto che conosco e magari fare anche una lasagna vegetale con questa crema di riso ci può andare bene per la gratinatura finale.
Bene. Giuseppina da Firenze.
Salve chef, non avendo il cammino a legna, come si può fare che la pelle del maialino rimanga croccante? Grazie.
E so problemi, signora, ha ragione però, ha ragione.
Distruggiamo la casa e mettiamo un forno a legna.
Mi sembra.
O se no un forno, ma un forno normale, purché abbia una temperatura alta nell'ultimo più o meno l'ultimo quarto d'ora della cottura del pezzo di carne, si può alzare un po' il fuoco e lasciare.
E questo
così
regala croccantezza.
Sì, un po' più di croccante, o se no al limite un grill di un forno normale si può pensare di utilizzare.
Maria Grazia da Fagnano Olona.
Sarei interessata ad avere qualche indicazione su come fare il sedano rapa. Una volta avevo sentito che si poteva fare anche arrosto, non so, datemi qualche indicazione, grazie, buongiorno.
Il sedano rapa,
ne abbiamo parlato.
Spacca il sedano rapa, è un grande protagonista.
Ne abbiamo parlato e sicuramente questa palla di sedano rapa, una volta che abbiamo sbucciata, la si può tagliare in tranci, poi o sbianchire per qualche minuto, 5-6 minuti con del latte, poi scolarla e arrostirla in padella, oppure direttamente in padella con una noce di burro o dell'olio, chi amasse di più l'olio, e uno spicchio d'aglio in camicia.
Senti, il libro?
Giuseppina da Firenze, direi, perché il maialino è sempre classe, sempre
tradizione.
Con tutto
l'affetto per il sedano rapa, ma il maiale vince. E vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SS Soldani, e vi ricordo che ogni puntata il più goloso riceve Pop Rhapsody, il libro di ricette dello chef Oldani, con la mia parte sul vino, insomma, da appassionato più che altro, non certo da esperto, come invece è esperto, è stato eletto miglior giornalista italiano nel 2008 con il premio Veronelli, Luciano Pignataro, una leggenda dal 1986 al mattino, dal 1994 la rubrica sul vino e sul meraviglioso cibo e il blog. Ciao Luciano, come stai?
Ciao Luciano, benvenuto.
Ciao, sì, sono l'Andreotti della gastronomia.
Sai questa roba qua, da 16 anni hai questo blog www.lucianopignataro.it, cliccatissimo, anch'io ogni tanto ci faccio degli iscritti.
Nacque subito dopo il papero giallo del grande Bonilli.
Ecco, senti, io però posso parlare del piennolo, perché sai, io vado a memoria involontaria, ogni tanto mi arrivano associato Luciano, Napoli, il mattino, inverno, e mi è venuto in mente subito il pomodoro del Piennolo, non so se ti...
come no. Cosa vuoi sapere? Se ci va bene con la triglia?
Beh, anche bravo, bravo. Va bene con tutto, va meglio secondo me con una pasta, no? Che dici?
Sì. Io lo consiglio, non so, un periodo che mi sono fissato con un formato che è lo spaghettino, diciamo, è un po' più sottile dello spaghetto, e va bene per questi pomodori che secondo me alla fine non hanno poi troppo sugo, no? Perché appunto sono seccati al sole, e quindi è sicuramente un bel accoppiamento.
Bene, bene, fantastico.
Senti, come va il nostro mondo visto da te, che insomma giri, guardi, senti, ti informi, studi, come vedi dopo la prima ripresa e adesso il secondo lockdown per la terza ripresa, come prevedi?
Guarda Davide, noi ne abbiamo parlato, diciamo il mondo dell'alimentare, guardando semplicemente i dati economici, è quello che sta tenendo meglio, e su questo ci sono insomma pochi dubbi. E penso che questa crisi, come dire, resetterà un po' le priorità che tutti quanti si erano dati, e coloro che riusciranno ad adeguarsi prima, anche a diversificare il proprio lavoro, la propria offerta, sono quelli che ne usciranno rafforzati, insomma. Questo è una prova molto molto dura, e per certi versi anche ingiusta, perché insomma capisco la necessità di stare a casa, capisco diciamo i problemi che ci sono, però questa cosa di aver messo al centro i ristoranti dopo averli obbligati a fare
tanti investimenti, no? In termini di sicurezza,
secondo me
è stata una mazzata,
è una cosa che si poteva evitare,
è stata una mazzata, e servono mai come in questo caso i famosi ristori, insomma, se non ristoriamo i ristoranti, ma chi dobbiamo ristorare?
Ecco, che una
proviamo a prenderla così con uno scioglilingua, però sono quelli che sicuramente hanno pagato di più, mentre come dice giustamente Luciano, poi tutto ciò che non è horeca, cioè tutto ciò che non è legato al catering, ai ristoranti e agli alberghi, in realtà legato al cibo nel lockdown, con più tempo a disposizione, viene molto pensato, viene molto ragionato, perché insomma questo è un tempo per cucinare, per stare bene, per cucinare anche insieme in famiglia. Senti, però tornerei un attimo al tema della puntata, che è la triglia, perché tu fra le mille cose che hai fatto hai pubblicato anche la cucina napoletana di mare. C'è un modo per declinare la triglia, oppure siamo sempre dalla parte della pezzogna?
Dico un modo specifico napoletano proprio sulla triglia non c'è. In genere da noi o si fanno appunto un po' al pomodoro, diciamo che è più noto alla livornese, no? come modo di cucinare, oppure vanno molto fritte. Questi sono i due modi, e devo dire che dal mio punto di vista la triglia è una delle migliori carni, proprio è una carne speciale, molto gastronomica, come può confermarmi.
Sì, certo.
Veramente si abbina tutto, si abbina
buonissima,
tutto.
Difficile da trattare, come abbiamo visto.
Aspetta, Luciano, non posso non chiedere, ma una cornicione alta con la triglia, cosa dici?
Ah, pizza.
Ma no, a me piace più la cucina essenziale, insomma, metti un po' di food porn, che potrebbe, non lo so, potrebbe sicuramente piacere a me un po' di meno. No, ma la cosa bella di questo pesce è che prima non era proprio considerato, perché teneva molte spine, insomma, non era delle preferenze. Invece, figurati che ci sta la storia di un ristorante importante della calabrese, che si è costruito proprio sul fatto che i pescatori gli regalavano le triglie, non se le facevano pagare perché non avevano mercato, e da lì poi è partita l'avventura ristorativa di questa famiglia che li ha portati anche a conquistare la stella, insomma. Quindi
fantastico.
È veramente indicativo, ecco, da questo punto di vista.
Grazie Luciano, io vado a farmi un piano subito, ma è salita una voglia. E chiudiamo, abbiamo 30 secondi, un minuto massimo per la triglia in salagione, finocchio in insalata e finocchietto e pompelmo.
Allora, qui non cuociamo la triglia, la mettiamo in salagione, per cui 4 filetti di triglia con 3 grammi di zucchero, 2 grammi di sale e 2 grani di pepe nero schiacciato. Copriamo i nostri filetti che avremo naturalmente squamato, sfilettato e ben preparati in una piccola bacinella. Lasciamo in salagione con questo sale e zucchero per 6-8 ore, dopodiché leviamo le triglie, le laviamo leggermente, le asciughiamo, le lasciamo tagliate in 4 piccoli parti uguali in mezzo al piatto e serviamo con un'insalata di finocchio tagliato molto sottile, magari con l'affettatrice, e condito con dell'olio extravergine di oliva, del finocchietto e del pompelmo tagliato a vivo a piccoli pezzettini. Quindi
sembra
un'insalata, una cosa molto fresca, certo. E poi il metodo non cotto, ma cotto dal sale, ma non dal fuoco, che è la salagione.
Che è il metodo della salagione, che è sempre interessantissimo. Va bene, abbiamo concluso. Buon Sant'Ambrose, buon Sant'Ambrose.
Buon Sant'Ambrose.
Buon Sant'Ambrose.
E forza, e mangia poco la prossima settimana.
Sì, senz'altro, guarda, proprio adesso me lo segno. Ciao, ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, 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 ciao.